Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. La regione siciliana versa in una grave crisi di liquidità. Oggi l'ho ribadito alla Corte dei Conti. La Corte condivide le nostre preoccupazioni. C'è un problema con il governo e ci sarà fino a quando non c'è la delibera del CIPE. C'è un problema grosso di liquidità anche perché, ribadisco, ci sono meno entrate. Lo ha detto l'assessore all'economia della Sicilia, Alessandro Baccei, lasciando i locali della Corte dei Conti, dove è stato ascoltato dai giudici sulla situazione dei conti della regione. Non ci sono a rischio stipendi e pagamenti, quelli verranno pagati. Vediamo i tempi, ha aggiunto. Adesso ci sarà un intervento per bloccare la spesa, ma non gli stipendi, magari consumi e contributi. Faremo una proposta che porteremo in giunta domani. Diverse le prese di posizione su queste dichiarazioni, tra queste quelle del deputato di Selle Erasmo Palazzotto, che afferma le dichiarazioni dell'assessore Baccei certificano il disastro finanziario della regione siciliana e l'incapacità politica e amministrativa del governo Crocetta. Non è più rinviabile ridare la parola ai cittadini attraverso lo strumento del voto, conclude Palazzotto. Alla Sicilia serve un governo autorevole capace di rimettere in moto la macchina amministrativa della regione e di far fronte all'emergenza finanziaria. Ancora dalla regione, successo per Garanzia Giovani, 40.000 stagisti e 7.000 assunti. Il piano avrebbe dovuto concludersi il 26 settembre, quando erano stati attivati già ben 29.000 tirocini, ma i termini di scadenza sono stati prorogati. E l'assessore al lavoro Bruno Caruso, a fare una stima di Garanzia Giovani, un piano quasi arrivato al traguardo, ma che il governo regionale ha prorogato. 40.000 i tirocini attivati e di questi 11.000 solo nell'ultima settimana. Aumento anche le assunzioni dopo il periodo di apprendistato. Il piano in questione ha consentito ai giovani fino ai 29 anni di essere impiegati all'interno di un'azione per un periodo limitato di 6 mesi definito di apprendistato. Tale piano avrebbe dovuto concludersi lo scorso 26 settembre, ma l'assessore al lavoro ha consentito una proroga. Sono 842 milioni previsti per la A19 Palermo-Catania. Il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani e il ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio hanno presentato il piano 2015-2019 e sulla pretella assicura che i lavori procedono entro i tempi previsti. Avevamo detto che in 3 mesi di lavoro con la pretellina avremmo ripristinato la viabilità e contiamo di terminare il 7 di novembre, esattamente in 3 mesi di lavori. Quello che avevamo detto, dice Del Rio. Intanto la Polizia Stradale e la Prefettura di Messina comunicano che è ripresa la circolazione, seppur parziale, sulla Messina-Catania ed è stata aperta al traffico. In doppio senso di circolazione, la carreggiata lato mare dell'autostrada A18, che è all'altezza di Letoianni, nella notte tra domenica e lunedì è stata interessata da una grossa frana. Resta invece ancora chiusa la carreggiata lato montagna. Quanto avvenuto nel mese di novembre dello scorso anno, ferma Faraci, lungo la Catania-Palermo, questione dolorosa per tutta la Sicilia, non riguarda il Consorzio per le autostrade siciliane, perché quel tratto autostradale, così come quelli da Palermo a Trapani e Mazara del Vallo e da Catania a Siracusa, rientra nelle esclusive competenze dell'ANAS, quando invece è avvenuto avantieri. Non riguarda l'autostrada in sé, ma la percorribilità di quella essendosi sfaldato per dissesto idrogeologico, cioè un costone sovrastante la stessa tratta in territorio di Letoianni. La precisazione arriva dal presidente del CAS, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, Faraci, dopo le ultime dichiarazioni di alcuni politici sulle problematiche delle autostrade siciliane e sulla competenza. Ben lungi dall'intenzione di individuare responsabili, precisa Faraci, tengo a sottolineare che il CAS nella vicenda è vittima in quanto subisce la frana che invade la tratta autostradale, conseguentemente impercorribile. Oggi si deve provvedere con assoluta immediatezza non tanto a liberare la strada dalla terra e dai massi, quanto piuttosto a concertare con chi di competenza Prefettura, Protezione Civile, Comune di Letojanni, le opere da realizzare e le attività da compiere per mettere in sicurezza il territorio limitrofo e provvedere di conseguenza garantendo la serena percorribilità della strada. Ogni intervento attento e propositivo viene sempre accolto con grande attenzione e serve da stimolo per operare sempre meglio. Quelli invece che tentano a colpire, prescindendo dalla preventiva individuazione delle effettive responsabilità, vengono considerati come espressioni di politici che vogliono parlare alla pancia del popolo, giustamente arrabbiato per le conseguenze nelle quali proprio la cattiva politica ha ridotto i siciliani a vivere per sviarne l'attenzione dall'affettivo bersaglio. Canale di Sicilia montata, piattaforma in mare per salvare migranti naufraghi. La zattera prende il nome di Aylan 1, il bambino siriano annegato, la cui foto ha commosso il mondo intero. La zattera è costata 20.000 euro, denaro che è stato reperito online grazie ad una campagna di sensibilizzazione. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Catania hanno fermato un tunisino, Hassan Ibn Khaled, di 22 anni, perché ritenuto lo scafista del peschereccio con 639 migranti a bordo, soccorso davanti alle coste della Libia in acque internazionali dalla nave Enterprise della Marina Militare Britannica, che è sbarcata ieri dal capoluogo etneo. La procura ipotizza il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un altro arrivo di migranti è avvenuto intanto a Pozzallo, dove ne sono sbarcati 523. Monsignor Carmelo Cuttitta, finora vescovo ausiliario della diocesi di Palermo, è il nuovo vescovo della diocesi di Ragusa. L'annuncio è stato dato in contemporanea oggi a mezzogiorno nella cattedrale di Ragusa e a Palermo. Ora Monsignor Urso diventerà vescovo emerito e tornerà ad Acireale dopo l'ingresso in diocesi del nuovo pastore. Il vescovo Urso aveva presentato le dimissioni nello scorso mese di aprile in ossequio a quanto dispone il codice di diritto canonico. Il vescovo diocesano, infatti, al compimento dei 75 anni, deve presentare lettera di dimissioni al pontefice. Ora il Papa le ha accolte. Nessuna gara per l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento e ricostruzione della chiesa di San Sebastiano verrà celebrata il 28 ottobre. A renderlo noto l'onorevole Enzo Venciullo. Per quella data, afferma il parlamentare, invece è prevista la chiusura dell'avvio esplorativo che consentirà a tutte le ditte che vi vogliono partecipare di manifestare il proprio interesse. Dopo che si conosceranno tutte le ditte che hanno espresso la volontà di partecipare, verrà indetta la gara e quindi successivamente si conoscerà il nome di chi se l'ha aggiudicata. Presumibilmente i lavori inizieranno nel mese di gennaio e dureranno 450 giornate. Sbloccato l'iter della piscina comunale, presto ripartirà nei lavori di completamento. A dare la notizia è stato l'assessore ai lavori pubblici Gianni Scala. Sono stati individuati nuovi tecnici collaudatori, ha dichiarato il componente della giunta guidata dal sindaco Roberto Bruno. Per superare tutte le controversie legate ai lavori della piscina comunale, stiamo parlando di Pachino, rimasti bloccati per sin troppo tempo, ad occuparsi della nuova fase di collaudo saranno i tecnici dello studio di progettazione SPI, l'ingegnere Piero Nicastro e l'architetto Paolo Mallia. Inoltre sarà affidato l'appalto dei lavori all'impresa Amodio, con sede a Rosolini. Prosegue l'azione di tutela della salute del territorio dai rischi derivanti dall'amianto da parte del Movimento 5 Stelle di Rosolini. Dopo la denuncia di discariche abusive agli organi competenti, si legge in una nota dei pentastellati, continua il nostro operato con una campagna informativa per il censimento e la mappatura dei siti pubblici e privati con presenza di amianto. Il riferimento è alla legge regionale numero 10 del 29 aprile del 2014. È obbligo di legge darne comunicazioni all'ARPA ed è anche indispensabile per la concessione ai comuni di contributi regionali finalizzate alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto di trasformazione dei manufatti in amianto presenti. Per il cittadino o le imprese, l'autonotifica della presenza di amianto e la successiva bonifica non comportano alcuna spesa, in quanto è il comune a farsi carico della rimozione. Il Movimento 5 Stelle conclude la nota: oltre a chiedere al Comune di Rosolini di pubblicare un avviso sul sito web dell'ente, si rende nell'immediato disponibile a dare un supporto informativo al cittadino nella compilazione dei moduli ogni lunedì dalle ore 21 alle ore 22 o presso i locali siti in via Aldo Moro, previsti già in questo fine settimana gazebo informativi al Verde a Valle sabato e domenica dalle ore 18 alle ore 22. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Avola hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un'impresa edile per aver impiegato due lavoratori senza la preventiva comunicazione dell'assunzione al centro per l'impiego territoriale competente. Rosolini risponde con fermezza, il sindaco Corrado Calvo, alle critiche dell'ex sindaco Salvatore Covato nei suoi confronti dell'amministrazione comunale. Critiche che l'ingegnere Covato non ha mai fatto pervenire alla nostra redazione, per cui non ce ne voglia l'ingegnere Covato se non ne diamo lettura. Leggo con profondo stupore, afferma il sindaco Calvo, le farneticanti dichiarazioni dell'ex sindaco Calvo, con le quali si appassiona nell'esercizio a lui caro dell'arte denigratoria nei confronti dell'attuale sindaco di Rosolini, eletto da poco più di 6 mesi, accusandolo di aver commesso errori plateali in relazione a scelte effettuate con la realizzazione del cavalcaferrovia e per aver allocato 4 classi dell'Istituto Scolastico Superiore Commerciale e Turistico nei locali di via Trilussa. Calvo tiene a precisare di essere pienamente convinto che la strada intrapresa dalla mia amministrazione comunale, fatta di scelte coraggiose, è quella giusta e che bisogna percorrerla con fermezza e senza tentennamenti. Sul cavalcaferrovie e problematiche scolastiche, Calvo afferma, rivolgendomi ai cittadini e quanti quotidianamente percorrono il cavalcaferrovia, credo che l'opera sia apprezzata da tutti, eccetto qualche critico, come nel caso in specie, e che spero non lo utilizzi per recarsi verso l'autostrada, un'opera bloccata da oltre 30 anni, ivi compreso il periodo in cui egli è stato due volte sindaco della nostra città. Ci voleva il sindaco Calvo che, insieme ad uno sparuto rumeno di protagonisti, l'ex consigliere provinciale Saro Di Lorenzo, l'ex assessore di Rosolini tra il 2008 e il 2013, hanno saputo ideare, far progettare e realizzare l'opera che oggi rappresenta uno snodo importantissimo per il territorio. Sulle scelte giudicate sballate da Covato di allocare 4 classi dal turistico nel plesso scolastico Sacro Cuore, Calvo afferma: grazie al mio personale impegno ed edizione, l'Istituto Agrario di Rosolini per tanti anni ha allocato in appartamenti insalubri ed inidoni a ospitare una scuola e degli studenti privi di laboratori, palestre, eccetera, è stato trasferito nell'immobile dell'Istituto delle Suore Sant'Anna, una struttura idonea con parcheggio interno, terreno disponibile per le esercitazioni agrarie, laboratori, eccetera. Calvo inoltre fa riferimento ai progetti con richiesta di finanziamento polivalente di Rosolini e ristrutturazione, adeguamento sismico dell'Istituto Scolastico De Cillis e a quelli finanziati ristrutturazione della scuola elementare del plesso di Via Bellini, la ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo Sant'Alessandra e lavori di ristrutturazione dell'Istituto Scolastico De Cillis. Per quanto riguarda l'immobile adibito a scuola di Via Rossini, che ospita gli studenti del turistico, la provincia regionale di Siracusa, Calvo sostiene che grazie alle sue sollecitazioni e alla disponibilità dell'allora amministrazione Savarino, che ha messo a disposizione i locali, sono state recuperate 4 aule in via Trilussa, consentendo agli studenti di venire fuori dagli scantinati insalubri. Oggi, grazie all'incremento dei numeri di iscritti, l'IPCT necessita di un immobile più ampio e idoneo a contenere l'intera popolazione scolastica. Personalmente, afferma il sindaco, ho preso appuntamento con il commissario straordinario del Libero Consorzio di Siracusa, con il quale, unitamente al nuovo dirigente scolastico del liceo scientifico Archimede, il professor Giuseppe Martino, discuteremo delle problematiche relative alle allocazioni degli studenti in locali idonei. Nel frattempo devo ringraziare Don Bruno Carbone, Don Maglio Savarino per la disponibilità a voler concedere e ospitare, seppur per un tempo limitato, alcune classi del turistico nei locali dell'oratorio San Domenico Savio. Mi chiedo cos'altro avrebbe dovuto fare una classe dirigente come quella che governa il comune di Rosolini? Al via il 18 di ottobre prossimo a Rosolini il servizio di refezione scolastica. A comunicarlo l'assessore alla pubblica istruzione Luigi Incatasciato ed il responsabile del sesto settore, dottor Salvatore Covato. Il servizio mensa sarà fruibile dagli alunni delle sezioni di scuola materna, elementare e media degli istituti comprensivi della città, aventi diritto in quanto svolgono attività di tempo prolungato. La gestione del servizio per l'anno scolastico 2015-2016 è stata affidata alla ditta Frasca Alessandro SS di Rosolini. Il costo del ticket per ogni pasto è il seguente: per la scuola materna 2,40 €, scuola elementare e media 2,90 €. Abbattimento del 50% del costo di 1,20 € scuola materna e quindi di 1,45 € scuola elementare per tutte le famiglie meno abbienti il cui reddito ISEE non sia superiore a 2.065 €. La richiesta con allegata copia del certificato ISEE e del documento di identità dovrà essere presentata presso gli uffici del settore pubblica istruzione di via Manzone 96 bis da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. È prevista la concessione di pasti gratuiti alle famiglie che vivono gravi disagi economici. Le relative richieste dovranno pervenire presso gli uffici del settore di pubblica istruzione, che provvederà alla verifica di quanto dichiarato chiedendo la dovuta relazione al settore servizi sociali. Il rilascio dei buoni pasto avverrà presso l'ufficio appositamente istituito dalla ditta nel plesso scolastico Santa Alessandra da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi di Rame Notizia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo nelle prossime edizioni.